L'Unione Italiana dei Ciechi presenta. Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Marzo 2010.
Registrazione Tribunale di Roma numero 135/2001. Direttore responsabile Enzo Tioli. Collaboratori Enzo Tioli, Giacomo Elmi. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Rodolfo Cattani, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Ferruccio Gumirato, Rita Lamusta, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Direzione e redazione Via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione su cassetta delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080 59 68 273. E-mail lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. E-mail lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874-438118. E-mail lpcb@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055 5520 752. E-mail lpfi@uicechi.it. Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. E-mail lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. E-mail lpp@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. E-mail lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classics Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema DAISY, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri, la possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD DAISY, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La direzione nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Tiflotecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 69 98 85 04. 06 69 98 85 19. Fax 06 67 84 522. Email cnt@uicechi.it.
Numero di catalogo 81.054, durata 349 minuti.
Feridwen Dovi, la moglie del comandante, edizione Mondadori 2009. Il cuoco, il ritrattista e il barbiere del presidente di un paese senza nome vengono presi in ostaggio durante un colpo di Stato e tenuti prigionieri nella residenza estiva. Il sontuoso complesso di edifici sulle montagne sopra la capitale, che è la sede del nuovo dittatore, il comandante. Nel frattempo, la figlia del cuoco, la moglie incinta del ritrattista e l'amante del barbiere osservano i loro uomini stando nell'ombra, perché la precarietà dei tempi rende le relazioni intime pericolose quanto quelle politiche. La caduta del vecchio ordine provoca la caduta del velo che nasconde le passioni segrete di questi uomini e donne. Ciascun personaggio si racconta in prima persona, a brevi capitoli alterni, con la sincerità, lo sgomento, la tristezza, il dolore o la freddezza del monologo interiore, della confessione senza confessore, dell'analisi senza analista. La scrittura ipnotica trascina il lettore verso un finale sorprendente, rivelando la presenza ossessiva, appena sotto la superficie della vita quotidiana, degli impulsi atavici che governano il comportamento umano: vanità, vendetta, cupidigia, lussuria. Non a caso viene dal Sudafrica questa voce nuova di donna che racconta, con eleganza e lucidità, la dialettica tra la vittima e il suo carnefice, il potere, le sue perversioni e il tremendo fascino che esercitano sulla natura umana. Feridwen Dovi nasce in Sudafrica nel 1980. Si trasferisce con la famiglia a Sydney, poi in Francia. Ha studiato a Harvard e oggi vive a New York. È antropologa e autrice di documentari. Questo suo primo romanzo è stato pluripremiato e accolto ovunque con entusiasmo dalla critica. Le Nouvelle Observateur l'ha definito un perfetto primo romanzo.
Numero di catalogo 81.054. Numero di catalogo 81.061. Durata 258 minuti.
La memoria dei vivi di Rossella Milone, casa editrice Einaudi, 2008. Arriva un momento in cui il peso delle scelte compiute si ingrossa fino a travolgerci. I fantasmi del passato chiedono il conto, seguendo un disegno oscuro e inarrestabile che si intreccia con i legami familiari e poi scende in profondità per dare forma ad una solitudine dilagante che pian piano prende spazio nella carne fino a diventare tessuto e sassetta. Lena ha accantonato la sua carriera accademica per dedicarsi interamente al marito, gravemente malato. Il giorno dell'inaugurazione della stazione faunistica, che lei avrebbe dovuto dirigere, si trova faccia a faccia con quel mondo che credeva di aver chiuso fuori dalla porta. Silvana e Carmen hanno lo stesso padre, ma non potrebbero essere più diverse. Sottomessa e rispettosa la prima, estroversa e calcolatrice la seconda. Fin da bambina Silvana ha vissuto all'ombra della sorella, e rivederla dopo tanti anni risveglierà in entrambe un rancore sordo, simile ad un confronto. Nietzsche è intontita davanti a una vita che le sembra una perdita di tempo, da un marito capitatole quasi per caso e poi accantonato in un angolo insieme a molti altri pensieri. Quando il vecchio padre si risposa con la signorina Teresa, Nietzsche si sente tradita. Accettare la felicità altrui le sembra un compito impossibile. Tre storie, tre destini, tre donne. Ciascuna di loro è fotografata nel momento esatto in cui l'amore, la solitudine, il coraggio e il dolore convergono in un unico punto. È allora che i ricordi diventano ciò che di più prezioso abbiamo. E confrontarsi con i propri errori e le proprie debolezze sembra l'unica via per affrontare le difficoltà del presente. La memoria sola sopravvive. Se lo dice più volte nella testa, lo ripete come un mantra, come un Padre nostro. Le serve una qualsiasi forma di preghiera che possa convincerla. Con una voce densa e profondamente istintiva, Rossella Milone riflette sulla vita e sulla morte, compiendo ad ogni pagina una dissezione di memorie e affetti di straordinaria maturità. Rossella Milone è nata nel 1979. Vive e lavora a Napoli. Ha pubblicato Prendetevi cura delle bambine, Abagliano 2006, menzione al premio Calvino, e numerosi racconti su quotidiani, settimanali, riviste letterarie ed antologie. Conduce laboratori di lettura e scrittura presso scuole pubbliche e collabora con la scuola di scrittura creativa L'Anima Scritta di Napoli.
Numero di catalogo 81061. Numero di catalogo 81077, durata 473 minuti.
Percival Everett, ferito. Nutrimenti 2009. Qualcosa sta per accadere. La consapevolezza di quella tensione è l'ossatura del libro. Perché nulla accade mai a Highland, Wyoming, profondo e gelido West, dove un impenetrabile cowboy di mezza età, uno tra John Wayne e Gary Cooper, vedovo, laureato in storia dell'arte con una passione per Klee, Kandinsky e le caverne, naturalmente nero, ce lo annuncia lui stesso nelle prime pagine, vive la sua appartata quotidianità fatta di giornate che iniziano alle 5:30, un centinaio di chili di merda di cavallo da spalare, cavalli difficili da addestrare, un cucciolo di coyote con tre zampe da curare. Perché la comunità locale, compresi gli amici del protagonista, apostrofa con pesanti epiteti il ragazzo gay scomparso? È l'intolleranza bruta che permea il doppio fondo dell'etica individuale, una reazione che ricorda da vicino i cartelli. Dio odia i froci, cambiate o bruciate, imbracciati da migliaia di persone comuni nelle contromanifestazioni per ristabilire i principi etici, dopo il tragico omicidio del giovane Matthew Shepard del 1998, sempre da quelle parti, dichiarato punto di partenza della riflessione di Everett. Come ogni libro che rimane, Ferito può essere descritto dall'accumulazione di due frasi. Hai provato qualcosa quando ci siamo baciati? Che Ant si sente dire dopo giorni di silenzio. E non riconosco le mie impronte finché non mi fermo. Dello stesso Ant, ferito ma apparentemente solo scheggiato dagli eventi, a ribadire che l'esistenza si spende sempre in frontiera. E la frontiera è ovunque. Everett, stavolta con uno stile disadorno e lontano da qualsiasi genere, non ho mai scritto western, ho scritto alcuni romanzi ambientati nel West, dimostra che la narrativa è un mezzo e che qui la suspense non è altro data da ciò che il lettore non si aspetta che accada, ma dal fatto che accada ciò che il lettore sa perfettamente debba accadere. È un problema di come e quando, specie se si parla dei crimini dell'odio. Su tutto, tra le righe di questo romanzo, ci sono Emily, il cucciolo di coyote a tre zampe, che punteggia la neve attorno al ranch con le sue orme strane, e Peste, un mulo ingovernabile in grado di aprire i cancelli della stalla e che non sta mai fermo, come il pensiero libero di una mente liberata, finalmente, dalla disillusione della successiva ferita da curare. Perché prima o poi il tempo, per le parole, sarà finito. Percival Everett, 1956, è stato musicista jazz, tutto fare in un ranch, vanta un'esperienza di ben 14 anni come addestratore di cavalli, professore di liceo. Attualmente si divide tra l'insegnamento, è professore di letteratura alla University of Southern California, e la scrittura. È infatti uno dei più prolifici scrittori contemporanei. Ha scritto oltre 20 libri tra romanzi, raccolte di racconti, poesie e saggi, esplorando quasi tutti i generi letterari. Ed è improbabile che si fermi. Suona la chitarra, dipinge, adora la pesca. Come professore si definisce molto esigente e ritiene che dai suoi allievi possa imparare molto di più di quanto lui possa insegnare loro. È sposato e ha due figli. Dopo aver vissuto in un ranch nei pressi di Los Angeles, insieme alla famiglia, al mulo Thelonious Monk, a cani, gatti e cavalli, si è trasferito in città. È piuttosto schivo, non legge le recensioni dei suoi libri, almeno così dice, né i resoconti delle vendite. Dei suoi libri non ama neppure parlarne, intervistarlo è un'impresa e si ha sempre l'impressione che le sue stringatissime risposte siano a loro volta delle domande capziose. L'Esquire l'ha definito uno dei più coraggiosi scrittori sperimentali degli ultimi anni. L'interessato invece rifugge quell'epiteto e quello di scrittore postmoderno vantando tra i suoi maestri i classici scrittori americani di grande respiro come Mark Twain. I suoi libri sono tradotti e apprezzati in tutta Europa. In Italia sono usciti nel 2007 Glifo per nutrimenti e Cancellazione per Istallibri, nel 2008 La cura dell'acqua per nutrimenti.
Numero di catalogo 81.077. Numero di catalogo 81.078. Durata 318 minuti.
Roberto Riccardi. Sono stato un numero. Alberto Sed racconta. Giuntina, 2009. Questo libro racconta la vita di Alberto Sed dalla nascita ai giorni nostri. Rimasto orfano di padre da bambino, Alberto è stato per anni in collegio. Le leggi razziali del 1938 gli hanno impedito di proseguire gli studi. Il 16 ottobre 1943 è sfuggito alla retata effettuata nel ghetto di Roma. È stato catturato in seguito insieme alla madre e alle sorelle Angelica, Fatina e Emma. Dopo il transito da Fossoli, la famiglia è giunta ad Auschwitz su un carro bestiame. Emma, la madre, giudicate inabili al lavoro nella selezione condotta all'arrivo, sono finite subito nella camera a gas. Angelica, un mese prima della fine della guerra, è stata sbranata dai cani per il divertimento delle SS. Solo Fatina è tornata, segnata da ferite profonde. Ha assistito alla fine terribile di Angelica ed è stata sottoposta agli esperimenti del dottor Mengele. Alberto è sopravvissuto a varie selezioni, alla fame, alle torture, all'inverno, alle marce della morte. Ha partecipato per un pezzo di pane ad incontri di pugilato fra prigionieri organizzati la domenica per un pubblico di SS con le loro donne. Dopo essere scampato a un bombardamento, è stato liberato a Dora nell'aprile 1945. Tornato a Roma, superate le difficoltà di reinserimento, ha iniziato a lavorare nel commercio dei metalli e si è sposato. Ha tre figli, sette nipoti e tre pronipoti. Roberto Riccardi è nato a Bari nel 1966. È ufficiale superiore dei Carabinieri, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza. Giornalista, ha collaborato a varie testate. È direttore responsabile della rivista Il Carabiniere. Vive a Roma.
Numero di catalogo 81.078. Numero di catalogo 81.081. Durata 196 minuti.
Peppino Canneddu. 30.000 desaparecidos. Reportage di fatti realmente accaduti durante la dittatura militare argentina. Stampa Color, 1994. Il volo Roma-Rio de Janeiro-Buenos Aires del Boeing 747 con 350 passeggeri a bordo non ha avuto nessun imprevisto di volo e il comandante Gianni Baldissara ha fatto annunciare che sarebbe atterrato all'aeroporto internazionale di Ezeiza in perfetto orario. Dall'alto Buenos Aires appariva con tutti i suoi geometrici quartieri come i quadrati di una immensa scacchiera. Nella città più popolosa del Sud America l'estate iniziava a dicembre con oltre 30 gradi all'ombra. L'Europa lasciata 15 ore prima era stretta in una morsa di gelo. A Buenos Aires, un pomeriggio assolato, si è venuti casualmente a contatto con un'associazione denominata Madres de Plaza de Mayo. La curiosità iniziale ha lasciato subito lo spazio per un impegno più profondo ed un'azione a loro molto utile è di pubblicizzare il più possibile sugli avvenimenti che hanno fatto paragonare le prigioni argentine ai famigerati lager tedeschi della Seconda Guerra Mondiale. L'emozione per la tragica fine dei desaparecidos ha fatto mettere in secondo piano il vero motivo per cui si era in Argentina. Occorreva dunque documentare su di loro, fare una ricerca più capillare sugli spaventosi fatti accaduti, mentre il resto del mondo voltava la testa da un'altra parte per non guardare e così fare finta di non sapere. Le poche notizie che circolavano in Europa giungevano affievolite dalla distanza e plasmate dalla stampa del regime militare argentino. In una fortuita occasione abbiamo avuto modo di fotografare la prima marcia della resistenza delle Madres de Plaza de Mayo, attuata per liberare i detenuti ancora in vita e per chiedere la condanna dei responsabili delle morti di migliaia di argentini. Dietro consiglio di alcune madres, una parte delle pellicole con le immagini sono uscite dall'Argentina dentro un flacone di shampoo vuotato per l'occasione, dopo essere state avvolte in fogli sottili di piombo per evitare danneggiamenti da raggi X durante i controlli antiterrorismo negli aeroporti. Alcuni altri fatti successi non è opportuno descriverli per non cadere nel protagonismo agli occhi di chi legge. La parte restante delle diapositive è uscita in modo del tutto visibile, di modo che in caso di perquisizione venissero trovate e non cercassero le altre nascoste. Ovviamente alcuni cognomi menzionati in questo libro su dei fatti accaduti non appartengono realmente alle vittime che soffrirono i misfatti. Questi accorgimenti sono stati necessari grazie all'avvertimento di persone che si impegnano per il consolidamento della democrazia in Argentina. Far conoscere al resto del mondo che esistono le madres, la ricerca della verità, il giudizio e la condanna dei militari responsabili della scomparsa di oltre 30.000 persone è uno dei mezzi che renderanno forti i pilastri su cui poggia la nuova democrazia argentina ed affinché questi fatti non si ripetano mai più in nessuna parte della terra. Peppino Canneddu è anche l'autore del libro Juan Perón Giovanni Piras, due nomi, una persona. La storia documentata di un povero ragazzo sardo emigrato in Argentina ai primi del secolo, che cambiandosi nome e nazionalità diviene presidente dell'Argentina.
Numero di catalogo 81.081. Numero di catalogo 81.119, durata 594 minuti.
Tina Mazzella, Aldo Toninelli, 1924-2009, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Brescia, storia di una sezione di periferia, anno di edizione 2009. Scrivendo questo libro, abbiamo inteso fermare la nostra attenzione sulla nascita e lo sviluppo storico della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Brescia, mettendo in evidenza i momenti più significativi della trasformazione di un'associazione in continua evoluzione. Abbiamo invece volutamente tralasciato gli episodi di contrasto, le polemiche e i personalismi inevitabili all'interno di una istituzione fortemente impegnata nel sociale e quotidianamente coinvolta in istanze e problematiche diverse e di grande spessore. La mancanza di una archiviazione sistematica della documentazione ha reso spesso difficile il lavoro di ricostruzione delle vicende. Lunghi periodi storici non sono suffragati da fonti di alcun genere. Altri, invece, risultano lacunosi e confusi a causa di atti incompleti, imprecisi o del tutto assenti. La nostra ricostruzione si è quindi basata sui documenti ritrovati e sulle fonti orali. Queste ultime, affidate alla memoria di alcuni operatori dell'associazione, sovente sono frammentarie, contraddittorie e non assoggettabili ad un controllo oggettivo. Così, avvenimenti ed interpretazioni di fatti talvolta corrono il rischio di travisamenti o di collegamenti che sono il frutto di valutazioni personali da parte degli intervistati.
Numero di catalogo 81.119. Numero di catalogo 81.135, durata 396 minuti.
Alfredo Saitto, Yesterday. Edizione Donzelli 2008. Yesterday può essere definita una canzone perfetta. Una compiuta sintesi tra melodia, testo, semplicità espressiva, immediatezza del messaggio. E infine la voce di Paul, intensa, accorata, convinta. Paul McCartney ha dichiarato di averne ideato la musica in sogno. Come convenzione sonora, durante la composizione della musica, utilizzò le parole scrambled eggs, oh baby, how I love your legs, uova strapazzate, oh baby, quanto mi piacciono le tue gambe, per poi sostituirle con quelle di Yesterday, nella versione definitiva. Il testo finale ha qualcosa di magico, di miracoloso. Trattare il tema del passaggio dal tempo della gioventù a quello della maturità in appena 2 minuti, tale è la durata della canzone, e, come è stato scritto, con chiarezza universale, non è cosa da poco. Da dove venivano quelle parole, quella narrazione di amori trovati e perduti? In pochi oggi ricordano Jane Asher, la bellissima e ricchissima attrice che ne fu la musa. Il testo di Yesterday fu scritto infatti durante una vacanza di Paul e Jane in Portogallo. Yesterday è la canzone con più cover nella storia, con oltre 3.000 versioni, ed è indiscutibilmente la più popolare del mondo. Si pensi che fu trasmessa per radio più di 6 milioni di volte nei soli Stati Uniti e nel solo periodo della pubblicazione del singolo. Mai come in questo caso, la storia di una canzone è parte integrante della storia della cultura, del costume, dell'identità di intere generazioni, ai quattro angoli della terra. Alfredo Saitto è tra i più autorevoli esperti musicali italiani, giornalista, saggista, autore televisivo, musicofilo e ideatore di spettacoli multimediali, è un attivo operatore culturale e un attento studioso delle politiche dell'audiovisivo e dei media. Appassionato dei Beatles, ne è considerato in Italia tra i massimi cultori.
Numero di catalogo 81.135. Numero di catalogo 81.206. Durata 15 minuti.
Armin Greder, La città. Traduzione di Alessandro Baricco. Edizione Orecchio Acerbo 2009. Tempo fa c'era, in una terra lontana, una grande città dove il cielo era sempre grigio e l'inverno a volte durava 3 anni. Lì viveva una donna, aveva un bambino, un figlio, il più bel figlio che una madre potesse desiderare. La donna lo amava molto. Una favola per i figli e per le madri, per raccontare con coraggio la fatica che costa crescere e soprattutto lasciar crescere.
Numero di catalogo 81.206. Numero di catalogo 81.207. Durata 11 minuti.
Odile Wöllerse, Rebecca d'Otremer, Nasreddin. Traduzione di Adelina Galeotti. Donzelli Editore 2008. Nasreddin ha un sacco di guai. Qualunque cosa faccia, tutti lo prendono in giro. A chi deve dare retta? Al gran visir? Alle lavandaie? Ai ragazzini? Ai vecchi del villaggio? O piuttosto a suo padre, il saggio Mustafa?
Numero di catalogo 81207. Numero di catalogo 81208, durata 26 minuti.
Oscar Brenifier, Jacques Depré, Il libro dei grandi contrari filosofici. Traduzione di Francesca Novaira. ISBN Edizioni 2008. I contrari si imparano sin da piccoli. Dalla più tenera età scopriamo che le idee si oppongono e si comprendono le une grazie alle altre. Alto è il contrario di basso, freddo è il contrario di caldo, buio è il contrario di luce. Quando cresciamo, il nostro pensiero si affina, impara a cogliere nozioni più astratte, idee più complesse, eppure continua ad avere bisogno dei contrari. Sono queste grandi opposizioni universali a strutturare la mente, a permetterle di riflettere. Come potremmo concepire la mente senza contrapporla al corpo, l'infinito senza contrapporlo al finito, l'essere senza contrapporlo all'apparenza? Senza contrari non si può pensare. Il libro dei grandi contrari filosofici presenta 12 coppie di contrari, definiti prima attraverso ciò che li contrappone, poi collegati da una domanda e da una conclusione che fa capire in che senso ciascuno ha bisogno dell'altro. Le originali illustrazioni che accompagnano questi passaggi danno corpo e vita alle idee, perché il pensiero si nutre di immagini come l'astratto si alimenta del suo contrario, il concreto. Oscar Brenifier, dottore in filosofia e formatore, ha lavorato in diversi paesi per promuovere corsi di filosofia per adulti e una pratica filosofica per bambini. Autore di numerosi libri per l'infanzia e l'adolescenza, tradotti in molte lingue, ha redatto anche alcuni manuali rivolti agli insegnanti. Per l'UNESCO ha scritto il rapporto La philosophie non académique dans le monde, www.brenifier.com. Jacques Depré, destinato per tradizione di famiglia a diventare gioielliere, ha deciso clandestinamente di studiare belle arti. All'inizio degli anni 90, sempre da clandestino, ha lasciato l'arte convenzionale per avventurarsi nel mondo dell'illustrazione virtuale, che allora muoveva i primi passi. Questo è il primo libro di Depré, coronamento di anni di riflessioni sullo spazio, i corpi e la luce.
Numero di catalogo 81208. Numero di catalogo 81224, durata 467 minuti.
Boualem Sansal, Il villaggio del tedesco, Einaudi 2009. Figli dell'algerina Aisha e del tedesco Hans, i due fratelli Schiller sono cresciuti a Parigi in casa di uno zio. Rachel e Malrik hanno seguito percorsi molto diversi e non si frequentano quasi. Il primo, e più anziano, si è laureato, ha fatto carriera, si è perfettamente integrato e conduce una serena vita coniugale. Il secondo ha lasciato la scuola, vive in un degradato quartiere periferico, campa di espedienti. Nell'aprile del 1994 i genitori, che sono rimasti a vivere in Algeria, vengono assassinati da esponenti dell'integralismo islamico. Il figlio maggiore torna a Ain Deb, dove, riordinando i documenti del padre, scopre che durante la Seconda Guerra Mondiale questi era stato un ufficiale delle SS nei campi di sterminio nazisti. Per Rachel la vita cambia radicalmente, in totale solitudine, senza parlarne con il fratello o la moglie, ma annotando tutto in un diario, decide di visitare i luoghi in cui Hans Schiller ha prestato servizio, di seguire le tracce della sua fuga dalla Germania sconfitta alla Turchia, all'Egitto e infine all'Algeria, dove si è eroicamente battuto a fianco del Fronte di Liberazione Nazionale. Un viaggio nella storia e nella sofferenza, dal quale Rachel non torna più. Dopo essere stato abbandonato da tutti, ormai incapace di sopportare i sensi di colpa, nell'aprile del 1996 si toglie la vita. Lo ritrovano in garage, asfissiato dal gas, con il cranio rasato e indosso un pigiama a righe. Per Malrick, che ha 19 anni e poco o nulla sa della storia in generale e della Shoah in particolare, si apre un mondo del tutto nuovo. Si interroga, fa propri i dubbi del fratello, li integra con la propria vicenda di emigrato che vive in una banlieue in cui l'estremismo islamico tende a imporre sempre più la sua legge. Al punto che la realtà dei campi di concentramento e quella del quartiere gli appaiono ormai quasi assimilabili e la figura dell'imam si confonde con quella del Führer. E decide, lui, che è quasi analfabeta, di scrivere a sua volta un diario, chiedendo all'insegnante del fratello di metterlo in un buon francese. Boualem Sansal è nato nel 1949 in Algeria. Questo è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.
Numero di catalogo 81.224. Numero di catalogo 81.259, durata 295 minuti.
Georges Simenon, Maigret e il fantasma, Adelphi 2009. È permesso, cara? Sto facendo visitare la casa al commissario Maigret, il capo della squadra omicidi. Dico bene, commissario? Maigret rimase come sbigottito. Al centro dell'atelier dalle pareti avvetrata, in piedi davanti a un cavalletto, si ergeva una figura bianca che gli ricordò la parola pronunciata da L'Oignon, il fantasma. Quello che indossava la signora Jonker non era il solito camice da pittore. Somigliava piuttosto alla tonaca di un frate domenicano ed era di una stoffa morbida e pesante come quella di un accappatoio. Per di più, la moglie dell'olandese portava un turbante bianco del medesimo tessuto. Con la mano sinistra teneva una tavolozza e nella destra stringeva un pennello. I suoi occhi neri si posarono su Maigret con curiosità. Fra il 1931 e il 1972, Georges Simenon, 1903-1989, ha pubblicato 75 romanzi e 27 racconti dedicati alle inchieste di Maigret. Annus Horribilis, il 1963. Simenon ha sempre confusamente sospettato che la dipendenza della moglie dall'alcol avesse cause psichiche, ma ora, notando un peggioramento dei sintomi del suo malessere, ossessione morbosa per la pulizia, mitomania, diffidenza spinta fino alla paranoia, e grazie anche ai testi di psichiatria di cui è appassionato lettore, si convince che Denise soffre di gravi disturbi mentali. La Cuvée 1963 è inevitabilmente scarsa. Solo 3 romanzi, ma di qualità. Subito dopo aver terminato questo Maigret et le fantôme, che apparirà a stampa l'anno seguente, Simenon comincia infatti a scrivere La Camera Azzurra. Presso Adelphi sono in corso di pubblicazione tutte le opere di Georges Simenon.
Numero di catalogo 81.259. Numero di catalogo 81.261, durata 280 minuti.
Andrei Longo. Chi ha ucciso Sara? Adelphi 2009. Un pomeriggio di agosto, verso la metà degli anni 90. Nel silenzio immobile della controra, una voce chiede aiuto. Una volta, due volte, 10 volte il grido risuona nell'androne ombroso di un'elegante palazzina di Posillipo. Poi il silenzio, di nuovo, avvolge la strada. Nessuna porta si è aperta, nessuno degli inquilini ha risposto all'appello della ragazza. In quell'androne la troverà morta un giovane poliziotto, uno che viene da un quartiere che sembra appartenere a un altro mondo, nella periferia orientale della città. È la prima volta che vede un cadavere, e quella ragazza potrebbe avere la sua età. Nel vuoto sospeso di una Napoli dove chi può permetterselo è partito per le vacanze e chi non può aspetta a Ferragosto per andare a passare una giornata a Ischia o a Procida, il giovane poliziotto si intestardisce a chiedersi chi era quella sua coetanea che sembrava così normale, chi ha potuto ammazzarla e perché. Interrogherà i vicini, rintraccerà gli uomini che l'hanno amata. Scoprire la verità, tanto imprevedibile quanto inquietante, lo indurrà a guardare con meno candore e a giudicare con meno benevolenza quella parte della città i cui abitanti, pur non essendo né camorristi, né spacciatori, né tossici, ma liberi professionisti, intellettuali, gente per bene, insomma, hanno anch'essi i loro ignobili segreti, le loro viltà nascoste. Non solo. Strappandolo al suo angusto orizzonte di indifferenza e di egoismo, gli farà capire che all'indifferenza e all'egoismo, così come alla paura, ci si può anche ribellare. Mi sono chinato sopra lei e con il dorso della mano ci ho toccato il collo. Era già freddo. Me l'aspettavo di sentirlo così, ma una cosa è pensarlo, una cosa è toccarlo col freddo. Ho appoggiato due dita sulla giugulare, poi per sicurezza ci ho tastato anche il polso, ma non ci stava più niente da fare. Ho tirato via la mano e mi sono guardato attorno. È stato solo allora che ho fatto caso al silenzio. Non era normale. Neanche di notte ci sta tutta quella calma. E mi aspettavo che da un momento all'altro doveva esplodere un urlo, una risata, qualche lamento. Invece niente. Solo il mio respiro. Andrei Longo è nato a Ischia. Nel 2007 Adelphi ha pubblicato 10 e ha vinto, fra gli altri, il premio Bagutta e il premio Chiara.
Numero di catalogo 81.261. Numero di catalogo 81.263, durata 448 minuti.
Aldo Cazzullo. L'Italia de Noantri. Come siamo diventati tutti meridionali. Edizione Mondadori 2009. Noantri è la parola chiave dell'Italia di oggi. L'Italia dei clan, delle famiglie, delle fazioni, del dominio dei rapporti personali, della politica divenuta prosecuzione degli affari con altri mezzi. Un paese mai così frammentato, eppure mai così uguale dal Piemonte alla Sicilia, unificato dall'egemonia di Roma e del Mezzogiorno. Forse al nord si evade il fisco meno che al sud? Forse il traffico è meno congestionato e non si suona il clacson per strada? Forse al nord non si paga il pizzo, non si pratica l'usura, non si sfrutta la prostituzione, non si cede al racket, non si accolgono gli investimenti della camorra? Aldo Cazzullo parte dalla sua città, Alba, dove ancora 30 anni fa i miei nonni non avrebbero mai mangiato una pizza e dove ora si vive di turismo quasi come a Taormina. E dalla sua terra, le Langhe, cuore dello scandalo del Grinzan Cavour e di un Piemonte che ha rinunciato all'idea di diversità dal resto del paese. Il viaggio prosegue nella Roma del Palazzo e dei Vanzina, del Vaticano e dei Cesaroni, capitale dei Noantri. Perché escludere se puoi includere? Di un'Italia sempre più romanocentrica. Conduce al sud, che nel costume e nel linguaggio dalla mafia a Padre Pio ha ormai imposto il suo primato culturale al nord. Racconta come i nuovi italiani, i figli degli immigrati, stiano scalzando gli italiani veri, che hanno sempre meno voglia di lavorare. Analizza la meridionalizzazione del PDL e PD entra nella Chiesa, svelando storie di sacerdoti e cardinali, con il retroscena dell'elezione e del pontificato di Benedetto XVI, e trova, in fondo al vaso di Pandora dei nostri mali, i motivi della speranza. Aldo Cazzullo, Alba 1966. Dopo 15 anni alla stampa, dal 2003 è inviato del Corriere della Sera. Oltre alle vicende italiane, ha seguito le elezioni di Bush, Obama, Erdogan, Zapatero e Sarkozy, le Olimpiadi di Atene e Pechino e i mondiali di calcio in Giappone e Germania. Da Mondadori ha pubblicato I ragazzi di Via Po, 1997. I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, 1998. Il caso Sofri, 2004. Testamento di un anticomunista, 2000, con Edgardo Sogno. Il mistero di Torino, 2004, con Vittorio Messori. I grandi vecchi, 2006, premio Estense 2006. E Outlet Italia, 2007.
Numero di catalogo, 81.263. Numero di catalogo, 81.268, durata 1.204 minuti.
Dan Brown, Il simbolo perduto. Traduzione di Anna Maria Biavasco, Valentina Guani, Nicoletta Lamberti, Anna Maria Raffo e Roberta Scarabelli. Edizione Mondadori 2009. Robert Langdon, professore di simbologia ad Harvard, è in viaggio per Washington. È stato convocato d'urgenza dall'amico Peter Solomon, uomo potentissimo affiliato alla massoneria, nonché filantropo, scienziato e storico, per tenere una conferenza al Campidoglio sulle origini esoteriche della capitale americana. Ad attenderlo c'è però un inquietante fanatico che vuole servirsi di lui per svelare un segreto millenario. Langdon intuisce qual è la posta in gioco quando all'interno della rotonda del Campidoglio viene ritrovato un agghiacciante messaggio. Una mano mozzata con il pollice e l'indice rivolti verso l'alto. L'anello istoriato con emblemi massonici all'anulare non lascia ombra di dubbio. È la mano destra di Solomon. Langdon capisce di avere solamente poche ore per ritrovare l'amico. Viene così proiettato in un labirinto di tunnel e oscuri templi, dove si perpetuano antichi riti iniziatici. La sua corsa contro il tempo lo costringe a dar fondo a tutta la propria sapienza, per decifrare i simboli che i padri fondatori hanno nascosto tra le architetture della città, fino al sorprendente finale. In questo nuovo capitolo del fenomeno mondiale che è stato il Codice da Vinci, Dan Brown dimostra ancora una volta di essere il maestro del nuovo thriller. Il simbolo perduto è una corsa mozzafiato che si snoda a ritmo incalzante in una selva di simboli occulti, codici enigmatici e luoghi misteriosi. Prima di diventare uno dei più acclamati autori di thriller, Dan Brown è stato professore universitario e storico dell'arte. I suoi 4 precedenti libri, tutti pubblicati in Italia da Mondadori, sono bestseller nel mondo.
Numero di catalogo, 81.268. Numero di catalogo, 81.278, durata 250 minuti. Antonio Tabucchi, Il tempo invecchia in fretta, edizione Feltrinelli 2009. Tutti i personaggi di questo libro sembrano impegnati a confrontarsi con il tempo. Il tempo delle vicende che hanno vissuto, stanno vivendo, e quello della memoria o della coscienza. Ma è come se nelle loro clessidre si fosse alzata una tempesta di sabbia. Il tempo fugge e si ferma, gira su se stesso, si nasconde, riappare a chiedere i conti. Dal passato emergono fantasmi beffardi, le cose prima nettamente distinte ora si assomigliano, le certezze implodono, le versioni ufficiali e i destini individuali non coincidono. Un ex agente della defunta Repubblica Democratica Tedesca, che per anni ha spiato Bertolt Brecht, deambula senza meta a Berlino fino a raggiungere la tomba dello scrittore per confidargli un segreto. In una località di vacanze, un ufficiale italiano che in Kosovo ha subito le radiazioni dell'uranio impoverito insegna ad una ragazzina l'arte di leggere il futuro nelle nuvole. Un uomo che inganna la propria solitudine raccontando storie a se stesso diventa protagonista di una vicenda che si era inventato in una notte d'insonnia. Come in un quadro di Archimboldo, dove le singole figure compongono in prospettiva la figura maggiore che le ospita, i personaggi di questo libro disegnano l'ineffabile volto di una stagione. È la nostra epoca impietosa e futile, fatta di un tempo anfibio, che non scandisce più la vita e del quale ci sentiamo ospiti estranei. Storie straordinarie che entrano in modo indelebile nel nostro immaginario, anche se non appartengono al piano dell'immaginario, ma ad una realtà di cui forse abbiamo perso il codice. Sono le storie di Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi ha pubblicato Piazza d'Italia, Milano 1975, Il piccolo naviglio, Milano 1978, Il gioco del rovescio, Milano 1981, Donna di Porto Pim, Palermo 1983, Notturno indiano, Palermo 1984, I volatili del Beato Angelico, Palermo 1987, Sogni di sogni, Palermo 1992, Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa, Palermo 1994, Marconi, se ben mi ricordo, Roma 1997, La gastrite di Platone, Palermo 1998 e con Feltrinelli, Piccoli equivoci senza importanza, 1985, Il filo dell'orizzonte, 1986, I dialoghi mancati, 1988, la nuova edizione de Il gioco del rovescio, 1988, Un baule pieno di gente, 1990, L'angelo nero, 1991, Requiem, 1992, la riedizione di Piazza d'Italia, 1993, Sostiene Pereira, 1994, Premio Viareggio Repaci, Premio Campiello, Premio Scanno, Premio dei Lettori e Prix Européen Jean Monnet. La testa perduta di Damasceno, Monteiro, 1997. Gli zingari e il Rinascimento, Vivere da Roma a Firenze, 1999. Si sta facendo sempre più tardi, 2001. Prix France Culture, 2002. Autobiografia altrui, 2003. Tristano muore, 2004. Miglior libro dell'anno, secondo la rivista francese Lire. Racconti, 2005. L'Oca al passo, 2006. Ha curato l'edizione italiana dell'opera di Fernando Pessoa e ha tradotto le poesie di Carlos Drummond de Andrade. Sentimento del mondo, Torino, 1987. Ha ricevuto il Prix Médicis étranger e il Prix Européen de la littérature in Francia, l'Aristeion in Grecia, il Nossack dell'Accademia Leibniz in Germania, l'Europäischer Staatspreis in Austria, il premio Hidalgo in Spagna e il premio Salento. È stato proposto dal Pen Club italiano all'Accademia di Svezia quale candidato italiano per il Nobel di letteratura. Numero di catalogo 81.278. Numero di catalogo 81.288. Durata 118 minuti. Andrea Camilleri. La tripla vita di Michele Sparacino. Edizione Rizzoli 2009. A Vigata c'è un agitatore di folle che di nome fa Michele Sparacino. Quando scopre che l'orologio del municipio va avanti di 10 minuti, aizza i lavoratori delle cave di zolfo contro i padroni che fanno i furbi e innesca uno sciopero generale che unisce panettieri e netturbini, maestri elementari e impiegati comunali. Ma questo Michele Sparacino non esiste davvero. È il risultato della fantasia di Liborio Sparuto, un giornalista pigro e bugiardo che per spiegare ai lettori i fatti che sconvolgono Vigata non trova di meglio che inventarsi questa imprendibile figura di fuorilegge. E però c'è anche un Michele Sparacino in carne ed ossa, nato alla mezzanotte spaccata fra il 3 e il 4 di Ghinnaro del 1898. Puntualmente nel posto sbagliato, al momento sbagliato, il poveretto passa la vita a scontare sulla propria pelle le bugie di Sparuto, schivando gli atroci scherzi del destino che lo porteranno fino a Caporetto, sempre in viso a commilitoni e comandanti. Andrea Camilleri infilza il suo personaggio con gli spilli di una crudele ironia e ci regala una storia troppo amara per essere vera, ma troppo verosimile per non diventare lo specchio di una certa Italia. Un colloquio inedito tra Andrea Camilleri e Francesco Piccolo completa questo fulmineo capolavoro, rivelando alcuni trucchi del mestiere di uno degli scrittori italiani più amati. Andrea Camilleri ha lavorato a lungo come sceneggiatore e regista teatrale e televisivo. Oltre alla serie di romanzi dedicata alle indagini del commissario Montalbano, tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo Il colore del sole 2007, l'antologia critica, pagine scelte di Luigi Pirandello 2007, Il casellante 2008 e Un sabato con gli amici 2009. Numero di catalogo 81.288. Numero di catalogo 81.429, durata 286 minuti. Enrico Mentana, Passionaccia, edizione Rizzoli 2009. Conoscere il mondo per cambiarlo, o perlomeno per spiegarlo, è la vocazione di quelli che il giornalismo lo hanno preso da giovani come una malattia. Enrico Mentana ne racconta il decorso, che nel suo caso coincide con tutte le storie che in questi anni hanno segnato la vita pubblica nazionale. Che si parli della stagione di Tangentopoli, o del dramma di un sequestro, di una nuova testata giornalistica, o di una discesa in campo, c'è sempre, nel risvolto di ogni vicenda, un insegnamento per la libertà di informare e per il dovere civile di tutti noi. Tra guerre, sfide politiche, lotte giudiziarie, errori e orrori di cronaca, Mentana ha vissuto faccia a faccia con i fatti e i personaggi che sono entrati in tutte le case d'Italia, depositario della responsabilità di mostrarci giorno per giorno la realtà e i suoi lati oscuri. Ognuna di queste storie è specchio dei tempi, dei poteri che ci governano, degli equilibri che li legano. Raccontate da chi si è trovato mentre accadevano nei luoghi forti del giornalismo, disegnano un ritratto originale, con i tic e le meschinità, ma nonostante tutto anche l'emozione, che appartengono alla nostra quotidianità di spettatori, quanto, ci ricorda Mentana, al mestiere di chi ci informa. C'è chi lo fa per noia o per professione, e chi lo fa per l'ebbrezza di avere in mano il potere della notizia e di diffonderlo senza usarlo per nessun altro fine. La morale, se c'è, è una sola, che non è questione di buoni o cattivi, di giusto o ingiusto, ma di obiettività o no, di rigore o no, di passionaccia o no, e gli applausi o i fischi sempre a scena chiusa. Enrico Mentana, Milano 1955, giornalista, ha esordito al TG1 nel 1980. Fondatore del TG5, che ha diretto per 13 anni, e poi creatore e conduttore di Matrix, si è affermato come il giornalista più popolare della televisione. Nel febbraio 2009 si è dimesso da direttore editoriale di Mediaset per una scelta di dignità in polemica con le decisioni dell'azienda. Numero di catalogo 81.429. Numero di catalogo 79.263, durata 1.207 minuti.
Luca Di Fulvio, La gang dei sogni, Mondadori Milano 2008. Ellis Island 1909, Da uno dei tanti transatlantici in arrivo sotto la Statua della Libertà sbarcano una giovane donna e il suo bambino. Provengono dall'Italia, dall'aspromonte più arcaico e violento. I loro nomi sono Cetta e Natale, ma il bimbo viene subito chiamato dagli addetti dell'immigrazione americana Christmas. Natale Christmas. Nella trasformazione di questo nome è racchiuso tutto il sogno della giovane, indomita Cetta, che affronta con coraggio le umiliazioni e le difficoltà della vita nel ghetto italiano del Lower East Side di New York con un solo desiderio: che il suo bambino diventi un vero americano, libero di essere felice, ma ancor prima libero di essere se stesso. Essere americani nei sobborghi di New York ai primi del Novecento, però, significa anche confrontarsi con una società di immigrati provenienti da ogni dove, nella quale a dettare legge sono i gangster e i loro scagnozzi. Per Christmas diventare uomo significa affrontare una realtà in cui non contano tanto la rettitudine e l'entusiasmo quanto la spregiudicatezza e la forza. Una realtà nella quale, se si vuole sopravvivere, le regole non possono essere cambiate. A meno che non si abbia un dono speciale. E Christmas può contare sulla sua fantasia vivissima e sulla capacità di renderla concreta attraverso storie che fanno sognare chiunque lo ascolti. È così che nasce la gang immaginaria dei Diamond Dogs, composta solo da due ragazzini, ma capace di diventare padrona di New York, addirittura di arrivare in tutte le case della Grande Mela attraverso la prima radio indipendente. Ed è così che a Christmas può capitare di salvare la vita a Ruth, una ricchissima ragazza ebrea, e di innamorarsene, come solo a un sognatore può succedere. La gang dei sogni è la storia di Christmas e Cetta, e di tutte le vite che si intrecciano al loro percorso, dall'inizio del secolo fino al 1929, dall'Aspromonte alla New York dei ruggenti anni venti, fino alla California della nascente industria di Hollywood. Con una scrittura incalzante, capace di affreschi potenti come campi lunghi del cinema, ma anche della delicatezza più profonda nel dar vita alle emozioni dei suoi personaggi, Luca Di Fulvio ci regala un grande romanzo che racconta la nascita della radio, del cinema, di Broadway, della pubblicità, dei grattacieli, delle macchine, e soprattutto la nascita di un grande amore, quello fra Christmas e Ruth, e la tenacia di un sogno che forse può trionfare sulla realtà. Luca Di Fulvio è nato nel 1957 a Roma, dove vive e lavora. Ha pubblicato Zelter, 1996, L'impagliatore, 2000, riedito nel 2004, Dover Beach, 2002 e, per Mondadori, La scala di Dioniso, 2006. I suoi libri sono stati comprati dal cinema e tradotti in quasi tutto il mondo. L'indirizzo email di Luca Di Fulvio è wdif@alfanet.it. Spelling: Woodstock, Udine, Domodossola, Imola, Firenze, chiocciola, America, Livorno, Firenze, America, nome, Empoli, tesoro, punto, Imola, tenacia.
Numero di catalogo 79.263. Numero di catalogo 80.630, durata 1921 minuti.
David Grossman. A un cerbiatto somiglia il mio amore. Mondadori, 2008. Israele, guerra dei sei giorni. Avram, Ora e Ilan, 16 anni, sono ricoverati nel reparto di isolamento di un piccolo ospedale di Gerusalemme. Il conflitto infuria. E nelle lunghe e buie ore del coprifuoco, i tre ragazzi si uniscono in un'amicizia che si trasformerà, molto tempo dopo, nell'amore e nel matrimonio tra Orà e Ilan. A distanza di parecchi anni da quel primo incontro, Orà è una donna separata, madre di due figli, Adam e Ofer. Quest'ultimo, che sta svolgendo il servizio di leva, accetta di partecipare a un'incursione in Cisgiordania, nonostante siano ormai i suoi ultimi giorni di ferma. Orà, che aveva progettato una gita con il figlio per festeggiare la fine del servizio militare, decide di partire lo stesso. Non riesce infatti a vincere un oscuro presentimento che si agita dentro di lei e, d'altra parte, non resiste all'idea di trascorrere altro tempo con l'incubo di essere svegliata nel cuore della notte, come da protocollo dell'esercito israeliano, e ricevere la notizia di una disgrazia. Orà, tuttavia, non parte da sola. L'accompagnerà Avram, l'amico degli anni di gioventù, che reca nel corpo e nell'anima le cicatrici profonde dell'incessante conflitto che lacera Israele. Con lui Orà inizia un viaggio che diventerà via via occasione di riflessione, rimpianto, ma anche di gioia e di tenera rievocazione. Fino a che arriverà il momento di tornare a fare i conti con la vita e con il presente che, tutto intorno, preme inesorabile. Illustrandoci il dramma di una madre e di una nazione, Grossman torna al suo pubblico con un romanzo mirabile che, pagina dopo pagina, si rivela una riflessione lucida e implacabile sul diaframma che divide vita e narrazione. Un testo in cui la forza della grande letteratura trova un nuovo slancio nella verità del dramma personale di uno scrittore che, suo malgrado e per destino, è ormai un simbolo. David Grossman è nato nel 1954 a Gerusalemme, dove tuttora vive. Ha cominciato la sua carriera lavorando in una radio israeliana come corrispondente di un programma per ragazzi. È noto in tutto il mondo per i suoi romanzi, editi in Italia da Mondadori. Vedi alla voce Amore, 1988. Il libro della grammatica interiore, 1992. Il sorriso dell'agnello, 1994. Ci sono bambini a zigzag, 1996. Che tu sia per me il coltello, 1999. Qualcuno con cui correre, 2001. E Col corpo capisco, 2003. È autore anche di importanti saggi sulla questione medio orientale, come Il vento giallo, 1988, Un popolo invisibile, I palestinesi di Israele, 1993, La guerra che non si può vincere, 2003, e Con gli occhi del nemico, 2007, e di alcuni libri per ragazzi, tra cui Le avventure di Itamar, 1991, Un milione di anni fa, 1998, Un bambino e il suo papà, 1999, Il duello, 2001, Buonanotte giraffa, 2001, Itamar e il cappello magico, 2005.
Numero di catalogo 80.630. Numero di catalogo 81.055, durata 460 minuti.
Mario Desiati, Il paese delle spose infelici, edizioni Mondadori, 2008. In un paese immobile nella luce mediterranea che ne bagna le mura, circondato e solcato dalle gravine dove si precipitano da sempre le spose infelici, cresce un gruppo di ragazzi segnati da altre infelicità. Sono legati per sempre, prima dal sudore, dalle gambe massacrate sul campetto da calcio di Pezza Mammarella, dove vengono scarrozzati in un pulmino sfasciato e strapieno, e più tardi da una donna, Annalisa. È lei il centro magnetico della loro vita, la ragazza bionda che indossa anfibi, calze bianche e guanti anche in estate. Lei, il demone di cui si mormorano le cose peggiori, e la Madonna randagia, capace di parlare con i matti o di salvare un'amica dal suicidio nel giorno delle nozze. La desiderano in molti e lei non li respinge, ma chi la ama, come Francesco, detto Veleno, il narratore che tenta di dare un ordine a questa storia, sa di non poter essere ricambiato mai. Il cuore misterioso di Annalisa sembra battere solo per il loro amico, Zazà, un ragazzo carismatico ma senza cattiveria, secondo il talent scout calcistico che ne troncherà implacabilmente il destino. Su tutti loro incombe l'ombra di una sconfitta o di una sorte che non è più quella ancestrale delle spose infelici, ma somiglia al profilo minaccioso del siderurgico di Taranto, che con i suoi fumi avvelena anche la bella Martina Franca e con la sua offerta di lavoro risucchia, mastica e spesso ributta fuori, malati, i suoi abitanti. In questo suo terzo romanzo, con uno stile sensuale e stregato da fascino, Mario Desiati ci porta nel cuore di una terra insieme magica e reale, dove la tragedia coesiste con la farsa e la poesia, e dove da una piazza di paese semivuota è possibile assistere all'ascesa di un bizzarro personaggio a sindaco di Taranto e signore della televisione. Un mondo che pare localissimo e addirittura strapaesano, e invece si svela prefigurazione o ritratto in miniatura dell'Italia intera. Il bel paese che la regina delle spose infelici, Annalisa, ha sempre sognato di poter esplorare in viaggio, ma di cui conserva solo una collezione di cartoline. Mario Desiati, 1977, originario di Martina Franca, vive a Roma, dove è caporedattore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. Con il suo ultimo romanzo, Vita precaria e amore eterno, Mondadori, 2006, ha vinto il premio per l'impegno civile Paolo Volponi.
Numero di catalogo, 81.055. Numero di catalogo 81.256, durata 316 minuti.
Philip Roth, Indignazione, Einaudi, 2009. È il 1951 in America, il secondo anno della guerra di Corea. Marcus Messner, un giovane serio, studioso e ligio alle leggi di New York, New Jersey, sta cominciando il secondo anno di università in un campus rurale e conservatore dell'Ohio, il Winesburg College. Perché ha deciso di frequentare il Winesburg invece del college della sua città, a cui si era inizialmente iscritto? Perché il padre, il risoluto e laborioso macellaio del quartiere, pare impazzito. Impazzito per la paura e l'apprensione di fronte ai pericoli della vita adulta, ai pericoli del mondo, ai pericoli che vede incombere a ogni angolo sul suo amato figliolo. Come spiega al figlio la longanime madre messa a dura prova dal marito, è una paura che nasce dall'amore e dall'orgoglio che il padre prova per lui. Ciò non toglie che Marcus covi una rabbia troppo grande per poter ancora sopportare di vivere con i genitori, li abbandona e, lontano da New York, nel College del Midwest, si deve districare fra le consuetudini e le repressioni di un altro mondo americano. Philip Roth ha vinto il Pulitzer nel 1997 per Pastorale americana. Nel 1998 ha ricevuto la National Medal of Arts alla Casa Bianca e nel 2002 il più alto riconoscimento dell'American Academy of Arts and Letters, la Gold Medal per la narrativa. Ha vinto due volte il National Book Award e il National Book Critics Circle Award e tre volte il Penn Faulkner Award. Nel 2005, Il complotto contro l'America ha ricevuto il premio della Society of American Historians per il miglior romanzo storico di tematica americana nel periodo 2003-2004. Recentemente Roth ha ricevuto i due più prestigiosi Penn Award. Nel 2006 il Penn Nabokov Award e nel 2007 il Penn Saul Bellow Award for Achievement in American Fiction. Roth è l'unico scrittore americano vivente la cui opera sia pubblicata in forma completa e definitiva dalla Library of America. Opere di Philip Roth nel catalogo Einaudi. Pastorale americana, 1998. Operazione Shylock, 1998. Il teatro di Sabbath, 1999, Ho sposato un comunista, 2000. Lamento di Portnoy, 2000. La macchia umana, 2001. L'animale morente, 2002. Lo scrittore fantasma, 2002. Chiacchiere di bottega, 2004. Zuckerman scatenato, 2004. Il complotto contro l'America, 2005. Il seno, 2005. La lezione di anatomia, 2006. L'orgia di Praga, 2006. Everyman, 2007. Patrimonio, 2007. Il fantasma esce di scena, 2008. Il professore di desiderio, 2008.
Numero di catalogo, 81.256. Numero di catalogo, 81.257, durata 309 minuti.
Pier Giorgio Odifreddi. Hai vinto, Galileo. La vita, il pensiero, il dibattito su scienza e fede. Mondadori, 2009. Nell'autunno del 1609, esattamente 400 anni fa, Galileo Galilei puntò in aria il cannocchiale e, apriti cielo, l'attonito scienziato scoprì che la Luna ha monti e valli, Venere fasi simili a quelle lunari, Giove quattro grandi satelliti che li girano attorno, Saturno strane anomalie, i famosi anelli, che il Sole ruota su se stesso e le costellazioni e la Via Lattea sono composte di innumerevoli stelle. E queste rivelazioni cambiarono radicalmente la sua vita e la nostra storia, inaugurando la nuova e acuta astronomia degli scienziati e scatenando le vecchie ed ottuse reazioni dei teologi. Per due volte, nel 1616 e nel 1633, il Sant'Uffizio alzò la voce e Galileo abbassò la testa, dannandosi la memoria per aver salva la pelle. Ma poiché, come notava Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto, di fronte ai progressi e alle conquiste della scienza, oggi possiamo felicemente affermare: hai vinto, Galileo. Per evitare di cadere nello stesso errore dei denigratori, di condannare senza conoscere o conoscere senza capire, questo libro ripercorre la strada che ha portato alla vittoria dell'eliocentrismo. L'antica formulazione proposta da Aristarco e quella moderna riproposta da Copernico, la coraggiosa e tragica protodifesa intrapresa da Giordano Bruno, il sistematico sviluppo compiuto da Keplero e Galileo, le feroci persecuzioni intentate dal cardinal Bellarmino e da Papa Urbano VIII, la definitiva sistemazione raggiunta da Isaac Newton, la verifica sperimentale ottenuta con il pendolo di Foucault e la subdola riscrittura della storia attentata da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. E soprattutto ci sollecita a leggere o rileggere le grandi opere di Galileo, il Sidereus Nuncius, le Lettere Copernicane, il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi e i Discorsi sopra due nuove scienze, per scoprire che non si tratta solo di scienza, perché, come disse Italo Calvino, che se ne intendeva, Galileo è stato il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo. Pier Giorgio Odifreddi, 1950, ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica e ha insegnato logica presso l'Università di Torino e la Cornell University. Collabora a La Repubblica, L'Espresso e Le Scienze. Nel 1998 ha vinto il premio Galileo dell'Unione Matematica Italiana, nel 2002 il premio Peano della Matesis e nel 2006 il premio Italgas per la divulgazione. Tra i suoi libri, Il Vangelo secondo la scienza, Einaudi, 1999. C'era una volta un paradosso, Einaudi, 2001. Le menzogne di Ulisse, Longanesi, 2004. Il matematico impertinente, Longanesi, 2005. E Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, Longanesi, 2007. Da Mondadori ha pubblicato Matematico e impertinente, 2007, e Il club dei matematici solitari del professor Odifreddi, 2009.
Numero di catalogo 81.257. Numero di catalogo 81.258. Durata 364 minuti.
Alberto Asorrosa, Il grande silenzio, intervista sugli intellettuali, a cura di Simonetta Fiori. La terza, 2009. Quali colossali cambiamenti in Italia e nel mondo hanno condotto negli ultimi tre decenni al declino apparentemente inarrestabile degli intellettuali? Com'è potuto accadere che il nesso politica e cultura indissolubile in Italia fin dall'origine della storia unitaria sia stato negli ultimi tempi polverizzato e abbia dato origine alla stagione del grande silenzio, segnata dal vuoto del pensiero critico? Più semplicemente, quale catastrofe civile e culturale si nasconde nel nostro paese dietro il dissolvimento del ceto intellettuale, attore non innocente del declino più complessivo? Tra storia e ritratto autobiografico parla uno dei protagonisti della cultura italiana degli ultimi 50 anni, un coltivatore di memoria tramite tra passato e futuro. Alberto Asorrosa, italianista di fama, ha diretto il Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari dell'Università di Roma La Sapienza. Ha seguito e segue con continuità la produzione letteraria contemporanea. Autore anche per i nostri tipi di monografie sui principali autori della letteratura italiana, ha firmato riflessioni sul canone dei classici e sulle origini della nostra letteratura. Per Einaudi ha diretto la letteratura italiana e recentemente ha pubblicato la storia europea della letteratura italiana. Simonetta Fiori è inviato del quotidiano La Repubblica, per il quale firma inchieste, interviste e recensioni sulle pagine della cultura. Ha vinto l'edizione 2009 del Premio Lino.
Numero di catalogo 81.258. Numero di catalogo 81.260. Durata 369 minuti.
Massimo Carlotto, L'amore del bandito. Edizioni Noir E.O. 2009. 2004. Dall'Istituto di Medicina Legale di Padova spariscono 44 kg di sostanze stupefacenti. Criminalità organizzata da un lato e forze dell'ordine dall'altro si scatenano. L'alligatore riceve pressioni per indagare e scoprire l'identità dei responsabili del furto. L'investigatore senza licenza non ci sta, ma a certa gente non basta dire di no. 2006. Due anni più tardi scompare Sylvie, la donna di Beniamino Rossini, la ballerina di danza del ventre franco-algerina conosciuta anni prima in un night del nord-est. Il vecchio gangster non si dà pace e la cerca ovunque. Ben presto l'alligatore, Beniamino Rossini e Max La Memoria si ritrovano braccati da un nemico misterioso che li ricatta e li costringe a entrare in un gioco mortale. 2009. La storia non è ancora finita. L'alligatore e i suoi amici sono ancora in pericolo e attendono la prossima mossa del loro temibile avversario. Una storia di malavita. Un noir dove si intrecciano i destini di vecchi e nuovi gangster, in un mondo dove le regole di un tempo non esistono più. Solo il passato torna sempre a chiedere il conto.
Numero di catalogo 81.260. Numero di catalogo 81.262. Durata 1.084 minuti.
Marco Travaglio. Per chi suona la banana, il suicidio dell'Unione Brancaleone e l'eterno ritorno di Al Tappone. Garzanti, 2009. Si parte dal marzo del 2007, quando ancora la rubrica di Marco Travaglio sull'Unità si chiamava Hollywood Party, governava traballando Romano Prodi. Si arriva al settembre del 2008, la rubrica si chiama Ora d'aria e sgoverna, anzi risgoverna Silvio Berlusconi, riesumato e rianimato dagli errori del centro-sinistra. Per chi suona la banana racconta, con graffiante puntiglio e feroce amore per la verità, i 12 mesi finali dell'Unione Brancaleone e i primi 6 del Berlusconi III. Con cadenza pressoché quotidiana, Travaglio registra fatti e dichiarazioni del teatrino politico-mediatico, richiama i suoi protagonisti alle loro dichiarazioni, dove troppo spesso latitano coerenza e logica, denuncia storture e stupidaggini. È la pratica di un giornalismo che ha come linee guida la libertà e l'indipendenza, e infatti gli strali colpiscono imparzialmente a destra e a sinistra. Si tratta in primo luogo di informare, dando spazio anche alle notizie che un'informazione addomesticata cerca di far sparire, riportando alla memoria il passato e creando nessi illuminanti tra fatti e frasi in apparenza distanti. Un giornalismo di questo genere assume così un compito di controllo e verifica nei confronti dei palazzi, un ruolo fondamentale per il buon funzionamento di ogni democrazia. Per chi suona la banana, come gli altri libri di Marco Travaglio, finisce dunque per portare alla luce alcune delle dinamiche profonde e a volte desolanti della recente storia patria. Solo da qui, tuttavia, solo acquisendo consapevolezza di difetti e storture, è possibile iniziare a cambiare, immaginare un paese e una politica diversi. Chi preferisce il pessimismo all'utopia può invece provare ad ipotizzare, partendo da queste pagine, la prossima tappa del degrado. Ma intanto, questo paese e questa politica, così come li racconta Travaglio, sono spesso, purtroppo, più divertenti delle gag di molti cabarettisti. Marco Travaglio, Torino 1964, ha iniziato la sua carriera nel settimanale torinese Il Nostro Tempo e poi con Indro Montanelli, prima al Giornale e successivamente alla Voce. Ha collaborato con diverse testate, tra cui Sette, Cuore, Il Messaggero, Il Giorno, L'Indipendente, Il Borghese. Oggi scrive su Repubblica, L'Espresso, Micromega e L'Unità. È autore di numerosi saggi, tra i quali Il Processo, Storia segreta dell'inchiesta Fiat con Paolo Griseri e Massimo Novelli, 1997, L'odore dei soldi, Origini e misteri delle fortune di Silvio Berlusconi con Elio Veltri, 2001, La Repubblica delle banane con Peter Gomez, 2001, Mani pulite, La vera storia con Gianni Barbacetto e Peter Gomez, 2002, Bravi ragazzi, Tutte le carte dei processi Berlusconi toghe sporche con Peter Gomez, 2003. Lo chiamavano Impunità, la vera storia del caso SME e tutto quello che Berlusconi nasconde all'Italia e all'Europa con Peter Gomez, 2003. Regime con Peter Gomez, 2004. Intoccabili con Saverio Lodato, 2005. Inciuccio con Peter Gomez, 2005. La scomparsa dei fatti si prega di abolire le notizie per non disturbare le opinioni, 2006. Onorevoli Wanted, 2006, Le mille balle blu, con Peter Gomez, 2006, Mani sporche, con Gianni Barbacetto e Peter Gomez, 2007, Se li conosci lieviti, con Peter Gomez, 2008, Il rompiballe, con Claudio Sabelli Fioretti, 2008, e Bavaglio, con Peter Gomez e Marco Lillo, 2008. Con Garzanti ha pubblicato Il manuale del perfetto impunito, come delinquere e vivere felici, 2000. Bananas, un anno di cronache tragicomiche dallo stato semilibero di Berlusconi, 2003, Montanelli e il Cavaliere, storia di un grande e di un piccolo uomo, 2004, Berluscomic, Bananas 2 la vendetta, le nuove avventure del Cavaliere Bella Chioma dal capo al capo, 2005, e Hollywood Party, figure e figurine, figuri e figuracce dell'Italia del centro-sinistra, destra, 2007.
Numero di catalogo 81.262. Numero di catalogo 81.267. Durata 780 minuti.
Antonio Caprarica. I Granduchi di Soldonia. Sperling e Kupfer, 2009. Chissà cosa avrebbe fatto il vecchio zio Paperone, una logora redingote portata per anni
il timore di perdere anche un solo cent, di fronte al terremoto finanziario dell'ottobre del 2008 che ha quasi dimezzato le ricchezze dei miliardari di tutti i paesi. Difficile immaginarlo, così come sarebbe difficile per lui, ricastro di altri tempi, concepire i giochi di prestigio con i quali i nababbi di oggi hanno moltiplicato e poi in parte bruciato i loro patrimoni. Ma se la crisi ha ridotto al rango di semplici milionari quasi un terzo dei signori 9 zeri, inclusi nella lista annuale della rivista Forbes, non sono di certo loro a pagare il conto di un ventennio di finanza sconsiderata. Che differenza c'è in fondo tra sedere in cima a una montagna di 4 miliardi di dollari e una di appena 3 o 2? Dunque, non solo è falso che anche i ricchi piangono, ma giudicare dagli sfarzi e dagli eccessi ai quali si abbandonano, gli Abramovic, gli Ismailov, i Mittal, i Mansour bin Zayed e gli altri membri dell'ultra-esclusivo club dei vergognosamente ricchi non si vergognano affatto delle spregiudicate manovre che stanno all'origine delle loro fortune. Anche questo libro di Antonio Caprarica è in un certo senso come i precedenti un diario di viaggio, ma in un paese particolare identificato da un unico confine, il livello del conto in banca. Percorrendo in lungo e in largo la terra di Soldonia, ci si imbatte in caveau rigurgitanti denaro, in regge da mille e una notte, in porti ingorgati da mega yacht, i luoghi dove si consumano i rituali, le follie e gli affari sporchi dell'élite che determina gli indirizzi dell'economia mondiale, come i trend della moda, dell'abitare e del viaggiare. Un itinerario denso di scoperte sorprendenti, in un mondo molto lontano dalla Terra, dove le proteste dei disoccupati e i cigolii dei cancelli delle fabbriche che chiudono sono solo rumori di fondo. Antonio Caprarica, Lecce 1951, è giornalista e scrittore. Dopo la laurea in filosofia con Lucio Colletti, ha iniziato la carriera giornalistica all'Unità ed è stato in seguito condirettore di Paese Sera. Tra il 1988 e il 1993 è stato corrispondente al TG1 dal Medio Oriente. Dal 1993 al 2006 è stato a capo dell'ufficio di corrispondenza della RAI prima a Mosca, poi a Londra e infine a Parigi. Dopo 3 anni a Roma come direttore di Radio 1 e dei giornali Radio RAI, è tornato a lavorare nella sua amata Londra. Con Sperling e Kupfer ha pubblicato «Dio ci salvi dagli inglesi o no?» del 2006, che ha ottenuto il premio Gaeta per la letteratura di viaggio. «Com'è dolce Parigi o no?» del 2007. «Gli italiani la sanno lunga o no?» del 2008. «Papaveri e papere» del 2009 e il romanzo scritto con Giorgio Rossi «La ragazza dei passi perduti», 1986 e 2006. Vincitore di numerosi premi di giornalismo, tra i più prestigiosi, Ischia, Fregene, Val di Sole, collabora con vari quotidiani e periodici.
Numero di catalogo 81.267. Numero di catalogo 81.269. Durata 526 minuti.
Daniel Steel, Ricominciare, edizione Sperling e Kupfer, 2009. Un'attrice di fama mondiale rimane gravemente ferita in seguito a un'esplosione nel centro di Parigi. Un evento terribile che però le offre l'occasione, unica e sorprendente, di intraprendere un coraggioso viaggio di sopravvivenza tra i ricordi del passato e la riscoperta di sé, magistralmente raccontato nel nuovo, toccante romanzo di Daniel Steel. Carol Barber si è appena trasferita in una Parigi autunnale, con la pioggia che batte sui tetti di Ardesia e scorre lungo le strade. Il luogo ideale per ritirarsi a scrivere un romanzo, lontana dai riflettori e dalla curiosità degli ammiratori a cui l'America l'ha abituata. Interprete di film e pièce teatrali, Carol è una stella del cinema, simbolo di grazia e bellezza, dedita alla famiglia e impegnata in cause umanitarie in tutto il mondo. ma in una fredda serata di novembre, mentre viaggio su un taxi a poca distanza dal Louvre, una devastante esplosione riempie la città di terrore e provoca centinaia di vittime. Carol è ricoverata priva di conoscenza in un anonimo pronto soccorso parigino, dove giace per giorni sola, senza che nessuno scopra la sua identità. All'Hotel Ritz si domandano dove sia scomparsa la diva americana. A Londra e in California amici e familiari cominciano a cercarla, finché apprendono la sconcertante notizia: l'attrice sta lottando tra la vita e la morte. Nei giorni che seguono i paparazzi accorrono a frotte, in ospedale si presenta un misterioso uomo francese venuto a rivedere quella donna che un tempo ha amato e non ha più dimenticato. Anche i due figli di Carol si precipitano al suo capezzale, in preghiera e in attesa, fino a quando il miracolo arriva. A poco la paziente si risveglia dal coma, ma ignora tutto di sé e del proprio passato. Lontani ricordi riemergono a fatica: l'infanzia povera nel Mississippi, i primi eccitanti passi davanti alla macchina da presa, il difficile rapporto con la figlia, una storia d'amore segreta finita dolorosamente. E chi è quell'uomo che la viene a visitare e la cui presenza le dà una nuova forza? Da dove proviene quell'energia interiore che la spinge a non mollare? Il dramma, come a volte succede, si rivela un'opportunità per fare i conti con il passato, per curare le ferite del cuore, per ritrovare un amore perduto. E ricominciare da zero, con una nuova priorità, lottare per i propri sogni. Storia di un nuovo inizio e di coraggio nelle avversità, di piccoli miracoli e grandi sorprese. Ricominciare traccia il ritratto indimenticabile di un'eroina affascinante, le cui speranze, timori e sentimenti sono quelli di ogni lettrice. La sua tenace rinascita è un insegnamento per tutti. Danielle Steele è la scrittrice più popolare del mondo, con più di 570 milioni di copie vendute in 47 paesi. Dal 1981 è sempre presente nella classifica dei bestseller del New York Times e con almeno un libro ci è rimasta per 390 settimane consecutive. Autrice di oltre 70 bestseller internazionali, tutti i suoi romanzi sono pubblicati in Italia da Sperling & Cooper. Ha anche scritto un memoir, Brilla una stella, dedicato alla vita e morte di suo figlio, Nick Traina. I lettori possono trovare ulteriori notizie visitando il sito ufficiale www.danielsteele.com e il sito personale www.danielsteele.net.
Numero di catalogo 81.269. Numero di catalogo 81.271. Durata 103 minuti.
Federica Pellegrini, Io nuoto per amore, edizione Mondadori, 2009. Dei sei tatuaggi che ha sul corpo, quello dell'araba fenice è sicuramente il più rappresentativo. Perché Federica Pellegrini, proprio come il leggendario animale, è rinata da se stessa già alcune volte. È rinata quando alle Olimpiadi di Pechino, nello stesso giorno, è arrivata quinta nei 400 stile libero, ma ha poi infranto il record mondiale nei 200. È rinata quando ha smesso di disprezzarsi davanti allo specchio della sua casa di Milano, ritrovando l'equilibrio fra mente e corpo e trasferendosi a Verona. E ha celebrato la sua rinascita nei recenti mondiali di Roma, con due imprese che l'hanno proiettata in una dimensione da superstar. L'avversaria che la Pellegrini teme di più è se stessa, perché la straordinaria campionessa di nuoto colleziona record, sbaraglia gli avversari, gestisce le polemiche frontalmente, racconta senza imbarazzi il suo amore per Luca Marin, ma quando esce dall'acqua è pur sempre una ragazza come tutte le altre, con i suoi sogni e le sue paure, fra cui quella di affogare. In Io nuoto per amore, Federica Pellegrini svela la persona che si cela sotto il costume olimpionico, scrivendo apertamente dei suoi pregi e anche dei difetti. Quali sono i piccoli pensieri quotidiani e le azioni che precedono una gara, nei lunghi mesi di preparazione lontana da casa? Che rapporto ha con il suo corpo, naturale strumento di seduzione, ma al tempo stesso motore del suo successo? Quali sono le sensazioni nella camera di chiamata, quella stanza intermedia fra lo spogliatoio e il blocco di partenza, dove ogni agonista incontra per la prima volta le avversarie con cui combatterà qualche minuto dopo. Con coraggio e disarmante sincerità, Federica Pellegrini si racconta nel profondo, come mai aveva fatto prima, interpretando al meglio il ruolo di una ragazza normale, eppure straordinaria. Federica Pellegrini, Milano, 5 agosto 1988, è la più forte nuotatrice del mondo. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nei 200 metri stile libero, agli ultimi campionati mondiali di Roma, ha conquistato l'oro e il record del mondo nei 200 e nei 400 metri stile libero.
Numero di catalogo 81.271. Numero di catalogo 81.272. Durata 683 minuti.
Walter Veltroni. Noi. Edizione Rizzoli. 2009. 1943. Il quattordicenne Giovanni fissa sull'album da disegno gli ultimi giorni del fascismo, il bombardamento di Roma del 19 luglio, la deportazione degli ebrei il 16 ottobre. 1963. Andrea, 13 anni, attraversa col padre sul maggiolino decapottabile l'Italia del boom. 1980. L'undicenne Luca registra sulle cassette del suo mangianastri l'anno terribile del terremoto in Irpinia, del terrorismo, dell'assassinio di John Lennon. 2025. L'adolescente Nina vuole costruire la sua vita preservando le esperienze uniche e irripetibili di coloro che l'hanno preceduta. Quattro generazioni della stessa famiglia. Quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta, l'esperienza della morte e della distruzione, la malattia di una madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la rivelazione dell'amore, che coincide con momenti decisivi della recente storia italiana, o si proietta in un futuro di inquietudini e di speranze. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni intreccia voci, destini, ricordi, eventi, oggetti simbolo, canzoni, film, sentimenti e passioni che vengono da giorni e luoghi perduti, eppure così familiari. Forse perché quelle voci siamo noi. Walter Veltroni è stato direttore dell'Unità, vicepresidente del Consiglio nel governo di Romano Prodi, segretario nazionale dei Democratici di Sinistra, sindaco di Roma e segretario nazionale del Partito Democratico. Oltre ad alcuni libri sulla televisione e sul cinema, ha pubblicato presso Baldini Castoldi Dalai Il sogno spezzato, le idee di Robert Kennedy, 1993 e 1999, Governare da sinistra, 1997, La sfida interrotta, 1999, Icar, 2000, e presso Rizzoli La bella politica, 1995. Forse Dio è malato, diario di un viaggio africano, 2000, a cui si è ispirato il regista Franco Brogi Taviani per il film omonimo. Il disco del mondo, vita breve di Luca Flores, musicista, 2003, da cui è stato tratto il film Piano solo di Riccardo Milani, con Kim Rossi Stewart. Senza Patrizio, 2004. La scoperta dell'alba, 2006, oltre 250.000 copie vendute, 7 edizioni straniere. E La nuova stagione, contro tutti i conservatorismi, 2007. Il sito del romanzo è www.waltervetroninoi.it.
Numero di catalogo 81.272. Numero di catalogo 81.273. Durata 554 minuti.
Nicola Sparks. Ho cercato il tuo nome. Edizione Frassinelli 2009. Da oltre 10 anni, Nicola Sparks incanta i suoi lettori con storie che esplorano i profondi misteri del cuore, confermandosi come uno degli scrittori più cari al pubblico. Ora, in questo nuovo romanzo, ci restituisce fiducia nel destino, regalandoci il sorprendente racconto di un uomo scampato alla morte grazie a un portafortuna, la foto di una donna sconosciuta, l'amore senza nome a cui è predestinato. Durante la sua terza missione in Iraq, Logan Thibault, soldato del Corpo dei Marines, trova nella sabbia la foto di una giovane donna, una bionda sorridente con maliziosi occhi verde giada. Il suo primo istinto è quello di gettarla via. Poi, immaginando che qualcuno la stia cercando, decide di portarla al campo. Dopo alcuni giorni la fotografia è ancora lì. Seguendo l'istinto, Logan la infila in tasca e da quel momento non se ne separa più. Ben presto la fortuna bussa alla sua porta. Dopo una sorprendente vincita a poker, sopravvive miracolosamente a una granata che uccide due dei suoi più cari compagni. Solo il suo migliore amico, Victor, sembra avere una spiegazione per quell'improvvisa buona sorte. La fotografia è il suo amuleto. Tornato in Colorado, Logan non può fare a meno di pensare alla misteriosa donna ritratta nella foto. Convinto di avere con lei un debito, intraprende un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti per rintracciarla. Non può certo immaginare che Elizabeth, la donna forte ma vulnerabile che infine incontrerà a Hampton, nel North Carolina, sia anche la persona che ha atteso per tutta l'esistenza. Travolto dall'attrazione che prova per lei, Logan non fa alcun accenno al suo portafortuna. Lui ed Elizabeth si trovano coinvolti in un'appassionante storia d'amore, ma il segreto che li separa minaccia di compromettere irrimediabilmente non solo il loro rapporto, ma anche le loro vite. Pieno di sentimento e autentica suspense, Ho cercato il tuo nome è un romanzo indimenticabile sul potere del destino, una storia d'amore toccante, intensa, raccontata in modo magistrale. Nicholas Sparks è nato in Nebraska nel 1965 e ha studiato alla University of Notre Dame. Ha scritto numerosi bestseller tradotti in più di 40 lingue. Dai suoi libri sono stati tratti film celebri come Le parole che non ti ho detto, I passi dell'amore, Le pagine della nostra vita e Come un uragano. Per Frassinelli ha pubblicato anche, con il fratello Mika, Tre settimane, un mondo, un'opera autobiografica. Vive con la moglie e i 5 figli nel North Carolina.
Numero di catalogo 81273. Numero di catalogo 81280. Durata 310 minuti.
Antonio Caprarica, Papaveri e papere. Breve storia universale delle gaffe dei potenti. Edizione Spellini-Kupfer, 2009. Spropositi, lapsus, topiche, goffaggini. La gaffe colpisce in mille modi diversi e predilige i luoghi pubblici, dove i testimoni abbondano come i salotti, la televisione, le riunioni politiche, i convegni scientifici, i grandi eventi. In questa maliziosa carrellata, Antonio Caprarica raccoglie le figuracce più celebri e spassose, dagli equivoci sfociati in veri e propri incidenti diplomatici, alle balordaggini di gaffeurs cronici come il principe Filippo di Edimburgo. Ci sono le gaffe politiche dei presidenti americani, fra i quali spicca l'inesauribile George W. Bush, e quelle di casa nostra, perle lucenti che costellano un intero arco parlamentare, gli scivoloni reali e quelli papali, gli strafalcioni televisivi tipici del bello della diretta e quelli nati nel favoloso mondo del calcio. Un divertissement che qui e là, acutamente, invita a scoprire quel che c'è dietro un'espressione inopportuna. Perché, come insegna la psicologia, la gaffe è solo un altro modo di dire la verità e spesso rivela aspetti della personalità che si terrebbero più volentieri nascosti. In ogni caso, il ruzzolone di un alto papavero è sempre uno spettacolo godibile e liberatorio. Sarà per questo che amiamo tanto le papere? Antonio Caprarica, Lecce 1951, una laurea in filosofia con Lucio Colletti, ha iniziato la carriera giornalistica all'Unità ed è stato in seguito condirettore di Paese Sera. Tra il 1988 e il 1993 è stato prima inviato, poi corrispondente stabile del TG1 dal Medio Oriente. Dal 1993 è stato a capo dell'ufficio di corrispondenza della RAI, prima a Mosca, poi a Londra e infine a Parigi. Attualmente è direttore di Radio 1 e dei giornali Radio Rai. Con Sperling e Kupfer ha pubblicato Dio ci salvi dagli inglesi, o no, 2006. Premio Gaeta per la letteratura di viaggio. Come Dolce Parigi, o no, 2007. Gli italiani la sanno lunga, o no, 2008. E il romanzo scritto con Giorgio Rossi, La ragazza dei passi perduti, 1986 e 2006. Vincitore di numerosi premi di giornalismo tra i più prestigiosi, Ischia, Fregene e Val di Sole. Collabora con vari quotidiani e periodici.
Numero di catalogo, 81.280. Numero di catalogo, 81.391. Durata 558 minuti.
David Safir. L'orribile karma della formica. Sperling and Kupfer, 2009. Kim Lange sa benissimo di essere una rivista disposta per la carriera a sacrificare tutto, marito e figlia compresi. D'altra parte, così facendo, è arrivata a condurre il più noto talk show televisivo di Berlino ed è all'apice del successo. Sta appunto andando a ritirare un importante premio che rappresenta la sua consacrazione professionale. Ma il destino è sempre in agguato ed ecco che un assurdo incidente pone fine alla sua vita. O no? Kim non si sta divertendo per niente. Ha preso una gran botta in testa e le sembra di sprofondare in un immenso buco nero. Quando riemerge dal blackout, si sente strana. Il suo corpo non è quello di sempre. Ha una testa gigantesca, un addome assurdo, 6 gambe. Orrore. È diventata una formica. La sua vita, mal spesa, deve essere espiata. E questa è la punizione. Atroce per una come lei. Per di più, con i suoi nuovi occhietti da insetto, finisce nel giardino della sua ex casa, dove assiste impotente alle manovre della ex migliore amica che gira attorno smorfiosa al suo ex marito. Marito, in realtà, lui è ormai un vedovo, quindi libero di farsi acchiappare da quella... Beh, lasciamo perdere. A questo pensiero, l'unico suo desiderio, se si può chiamare così, è di finire spiaccicata. Ora, per la ex Kim c'è un solo modo per correre ai ripari. Rimontare al più presto nella scala delle reincarnazioni per tentare la difficile risalita da insetto a essere umano. Ma la strada purtroppo è lunga e non c'è più molto tempo. Quante vite la separano dalla sua ex famiglia? Soprattutto attraverso quante altre orribili forme animali dovrà passare? Molte. Da porcellino d'India a verme, da scoiattolo a vitello, fino a rinascere in una docile cagnetta e in ciascuna di queste reincarnazioni verrà messa alla prova per dimostrare che il suo sciagurato ex cattivo carattere è cambiato. Riuscirà a tornare nel corpo di una donna? Riuscirà a impedire che il marito finisca definitivamente fra le braccia della sua ex migliore amica? L'orribile karma della formica è un'esilarante commedia con una trama davvero originale, ricca di trovate scoppiettanti. Un romanzo che potrebbe provocare un'epidemia di buon umore. Pubblicato in Germania, senza clamore, è da più di un anno nella classifica dei bestseller grazie al passaparola fra i lettori e ha già venduto più di 1 milione di copie. Il mensile L lo ha messo al terzo posto nell'elenco dei libri più divertenti di tutti i tempi. David Safir, nato nel 1966, è un affermato sceneggiatore tedesco, autore tra l'altro della premiatissima serie TV Lolle, vincitrice anche del Grimmy Prize della televisione tedesca e di un International Emmy Award. Vive e lavora a Brema. L'orribile karma della formica è il suo primo romanzo e sarà tradotto in numerosi paesi.
Numero di catalogo 81.391. Numero di catalogo 81.395. Durata 572 minuti.
John Stuart Mill e Harriet Taylor. Sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile. Einaudi, 2008. Non ci si può aspettare che le donne si dedichino alla propria emancipazione fino a che un numero considerevole di uomini non sia pronto a unirsi a loro in questa impresa. John Stuart Mill. I saggi sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile di John Stuart Mill e di sua moglie Harriet Taylor, sul matrimonio e il divorzio 1832-1833, sul matrimonio 1832-1833, l'emancipazione delle donne 1851, l'asservimento delle donne 1861, costituiscono uno dei tentativi più coerenti di imporre all'attenzione del dibattito politico e filosofico la condizione di dominio subito dalle donne nella famiglia e nella società. Conseguenza di un sistema educativo che faceva apparire l'inferiorità femminile come naturale e legittima. Caratteristici della stagione di riforme istituzionali, che a partire dalla metà dell'Ottocento hanno accompagnato la transizione democratica dei governi e della società civile europei, gli scritti contenuti in questo volume rappresentano una pietra miliare del femminismo teorico contemporaneo. Lo stile e la passione argomentativa con i quali essi difendono l'eguaglianza e l'emancipazione delle donne hanno mantenuto intatta la loro efficacia, facendone un modello di critica sociale di altre forme di discriminazione e di ingiustizia. Traduzione di Massimo Reichlin. John Stuart Mill, 1806-1873, filosofo, economista e uomo politico inglese, è stato il maggiore esponente del liberalismo sociale europeo. Tra le sue opere ricordiamo Sistema di logica, Principi di economia politica, Sulla libertà. Harriet Taylor, 1807-1858, dopo aver sposato l'uomo d'affari inglese John Taylor, nel 1833 si legò a John Stuart Mill, il quale la considerò come la più preziosa ispiratrice del suo lavoro intellettuale e soprattutto delle sue idee emancipazioniste.
Numero di catalogo 81.395. Numero di catalogo 81.397, durata 108 minuti.
Winfried Sebald, Secondo Natura, Adelphi, 2009. Piogge di fuoco divorante, mari tempestosi, ghiacci e rocce di un mondo vuoto di uomini, luci radianti, deserti combusti, con somma potenza di immagini, con il ritmo che il verso libero imprime a un linguaggio avvolgente e in un costante intreccio di saperi, arte, scienze naturali, letteratura, Sebald ci offre nel poemetto Secondo Natura, opera prima, un trittico che già contiene in nuce i caratteri della sua futura narrativa. I passeggiatori e gli emigrati dei romanzi e dei racconti sono già tutti qui prefigurati. La tragica vita del pittore Grunewald e di un suo misterioso doppio nella terrificante descrizione di opere come La pala d'altare di Isenheim. Il viaggio dell'esploratore e medico settecentesco Steller alla scoperta con Vitus Bering dello stretto marino fra i ghiacci della Siberia e dell'Alaska. Un'autobiografia dalla nascita sotto le bombe in un mattino di primavera alle peripezie della famiglia, e ai vagabondaggi europei, così simili a quelli di Jacques Austerlitz. Secondo natura, è il primo dei tanti viaggi che Sebald ha intrapreso nei territori di una natura colta con sguardo snebbiato nelle sue incessanti metamorfosi. Un viaggio illuminato da una possente visionarietà. Di Wilfred Sebald, 1944-2001, Adelphi ha pubblicato Austerlitz, 2002, Vertigini, 2003, Storia naturale della distruzione, 2004, Il passeggiatore solitario, 2006, e Gli emigranti, 2007. Secondo natura, Nach der Natur, è apparso per la prima volta nel 1988.
Numero di catalogo, 81.397. Numero di catalogo, 81.403. Durata 419 minuti.
Margherita Oggero, Risveglio a Parigi, edizione Mondadori 2009. Un viaggio a Parigi, Silvia, Barbara e Mariangela lo sognano dai tempi della terza media, l'età dei confusi progetti di vita e dei castelli in aria, quando una breve vacanza nella Ville Lumière simboleggiava le magnifiche possibilità del futuro, il successo professionale, la libertà e l'amore. Adesso che di anni ne hanno 32 e non si sono mai perse di vista, decidono di partire regalandosi alcuni giorni a Parigi, in omaggio all'amicizia, certo, ma anche per una specie di malinconico rimpianto dell'adolescenza. In sottofondo, inconfessata, la speranza per tutte di dimenticare, anche solo temporaneamente, il proprio carico di delusioni, ansie, contraddizioni, per ritornare un po' alleggerite dei fardelli che ciascuna porta con sé. Al momento di partire, però, ecco la prima sorpresa non proprio gradita. Manuel, il figlio di 7 anni che Mariangela sta crescendo da sola, pianta un enorme capriccio e convince la madre a portarlo con loro. Questo bambino scontroso e diffidente le costringerà a confrontarsi con il tempo che passa, con la realtà che l'adolescenza è ormai lontana e che in fondo non andrebbe mai rimpianta perché è un'età di merda, e infine con la consapevolezza che per essere passibilmente felici occorre molta buona volontà. Forse perché le mille domande poste dal piccolo guastafeste che viaggia con loro, le sue esigenze, i suoi occhi severi, offrono alle amiche l'occasione per rivedere le loro convinzioni, trasformando la vacanza da una fuga nel passato a un più consapevole sguardo sul presente e sul futuro. Margherita Oggero ci regala un romanzo a più voci, quelle delle tre protagoniste, delle madri, dei padri, fratelli, fidanzati e amici, divertente e acuto, come solo lei sa fare, in cui ogni personaggio cerca di risolvere il proprio affanno esistenziale con ironia e passione. Margherita Oggero è nata a Torino, dove vive e ha insegnato in molti tipi di scuola. Negli anni 60 e 70 ha collaborato con la RAI in qualità di autrice e allestitrice di programmi radiofonici. Nel 2002 ha pubblicato il suo primo romanzo, La collega tatuata, da cui Luciana Littizzetto ha tratto il film Se devo essere sincera. Nel 2003 è uscito Una piccola bestia ferita, seguito nel 2005 da L'amica americana e nel 2007 da Qualcosa da tenere per sé. A questi romanzi, tutti editi da Mondadori, e alla figura della prof investigatrice Camilla Baudino sono ispirati gli episodi della serie TV Provaci ancora prof, messa in onda da Rai 1. Sempre per Mondadori sono usciti inoltre nel 2008 la raccolta di racconti Il rosso attira lo sguardo e Orgoglio di classe, un intervento lucido e appassionato sulla scuola italiana e il suo futuro. Da Einaudi ha infine pubblicato Così parlò il nano da giardino, 2006, e Il compito di un gatto di strada, 2008.
Numero di catalogo, 81.403. Numero di catalogo, 81.409. Durata, 244 minuti.
Luis Sepúlveda, La lampada di Aladino, edizione Guanda, 2009. Nel suo nuovo libro narrativo, Luis Sepúlveda segue il filo della propria biografia e torna ai temi che gli sono cari. L'avventura e la politica, il viaggio e l'utopia, l'amore e l'impegno. Sono storie che, nella varietà dei toni e delle atmosfere, ci restituiscono tutto il suo mondo letterario. Un ragazzo e una ragazza condividono le lotte del movimento studentesco e si ritrovano dopo gli anni della dittatura cilena e l'espatrio. Un mercante levantino scopre la magia della Patagonia, un angelo vendicatore si batte, al di fuori di tutte le regole, per i poveri della terra. E fra i tanti personaggi, un sorprendente ritorno. Il vecchio, che leggeva romanzi d'amore, si rimette in marcia insieme all'amico dentista per il villaggio di El Idilio, abbandonato dai suoi abitanti in fuga dall'ennesima guerra per il petrolio. A correre fra queste pagine è la convinzione che certi sentimenti aiutano ad affrontare le asprezze dell'esistenza. Sono quelli eterni che stanno alla base dell'amicizia, della comprensione, del rispetto per la dignità degli individui, per la natura, per le diversità. Se sfreghiamo la lampada di Luis Sepúlveda, vedremo spuntare il genio della generosità, del coraggio di scommettere ancora su un'umanità fuori dal coro, della lealtà verso gli amici e verso se stessi. Luis Sepúlveda è nato in Cile nel 1949 e vive in Spagna, nelle Asturie. Ha pubblicato Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Il mondo alla fine del mondo, Un nome da torero, La frontiera scomparsa, Incontro d'amore in un paese di guerra, Diario di un killer sentimentale, Jacaré, Patagonia Express, Le rose di Atacama, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Raccontare, resistere, con Bruno Arpaia, Il generale e il giudice, Una sporca storia, I peggiori racconti dei fratelli Grimm, con Mario Delgado Aparain, Il potere dei sogni e Cronache dal Cono Sud. I suoi libri sono editi in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 81.409. Numero di catalogo 81.418. Durata 1128 minuti.
M. R. Hall. La Coroner. Traduzione di Annalisa Garavaglia. Edizione Sperling & Kupfer 2009. L'idea di un complotto era una conclusione forse affrettata. Probabilmente si era lasciata prendere dall'emozione, sconvolta dalla morte violenta del ragazzo. Chiudendo la valigetta, giurò a se stessa di riprendere le indagini in modo più distaccato. Lei era la coroner, un magistrato imparziale e sempre vigile, un investigatore determinato a scoprire la verità. Quando viene nominata coroner del distretto inglese di Severn Vale, l'avvocato Jenny Cooper spera di trasferirsi finalmente in un luogo tranquillo, dove avrà il tempo per riflettere sulla propria vita e per riprendersi da un divorzio difficile. Ma nell'ufficio che eredita dal collega Harry Marshall, recentemente scomparso, la donna trova dei documenti relativi a un caso scabroso che sembra essere stato insabbiato. Possibile che la triste fine di un quattordicenne trovato morto in un riformatorio e il presunto suicidio di una prostituta adolescente siano collegati? Il loro tragico destino ha forse a che vedere con quello del defunto Harry Marshall? I sospetti di Jenny si fanno sempre più incalzanti. Perché il suo predecessore si è comportato in modo così anomalo prima di morire? Quale crimine ha tentato di portare alla luce? Che cosa gli ha fatto cambiare idea? Alle prese con qualcuno, sicuramente potente, che agisce nell'ombra per occultare la verità e ostacolarla nel suo nuovo incarico, Jenny si imbarca in una solitaria e pericolosa crociata in difesa della giustizia, mettendo a rischio non solo la carriera, ma anche il proprio equilibrio mentale. Con questo esordio narrativo, M. R. Hall offre ai lettori un grande thriller e un complesso personaggio femminile, che persino in un'aula di tribunale o mentre assiste a un'autopsia, emana il fascino ambiguo di una turbolenta vita privata. M. R. Hall, inglese,
È avvocato penalista, ma ha abbandonato la professione per dedicarsi all'attività di sceneggiatore televisivo e produttore. Vive nel Montmartre con la moglie e due figli. Accanto alla scrittura, la sua più grande passione è la tutela e il rimboschimento delle foreste. La Coroner è il suo primo acclamato romanzo.
Numero di catalogo 81.418. Numero di catalogo 81.492. Durata 193 minuti.
Autori vari. Braille. Il mondo sulla punta delle mie dita. Edizione Unione Europea dei Cechi 2009. Braille. Il mondo sulla punta delle mie dita celebra il 25esimo anniversario dell'Unione Europea dei Cechi e il bicentenario della nascita di Louis Braille, che ricorrono nel 2009. Questi racconti di vita vissuta dimostrano in che modo il Braille permette alle persone cieche di ogni parte d'Europa di essere in contatto con il mondo e di condurre una vita in autonomia.
Numero di catalogo 81.492. Numero di catalogo 81.496. Durata 331 minuti.
Antonio Passaro. Oltre il limite. Riflessioni sulla pluridisabilità visiva. Edizioni Borla 2009. La complessità con cui si presenta la persona pluridisabile, con compromissione totale o parziale della funzione visiva, sia in età infantile che in età adolescenziale, pone agli educatori, agli insegnanti e ai riabilitatori una serie di interrogativi sul cosa fare e sul come agire. La stessa complessità, inoltre, può far nascere in queste diverse figure professionali una serie di rappresentazioni e di vissuti che possono indurre lo stabilirsi di una comunicazione scorretta. Un approccio all'alunno che guardi più al limite che alle possibilità di sviluppo e che non valuti il potenziamento compensativo senso-motorio non permetterà di instaurare spazi adeguati di comunicazione e di relazione, impedendo di fatto la realizzazione dell'intervento educativo riabilitativo. A partire da questi principi e presupposti, il testo vuole offrire agli addetti ai lavori una serie di suggerimenti e di spunti di riflessione che diano valore aggiunto alle personali competenze e motivazioni. Il punto da condividere è basato sul principio che non esiste un metodo o una tecnica riabilitativa che siano esaustivi delle diverse problematiche presentate dalla persona pluridisabile minorata della vista. L'insegnante, l'assistente delle funzioni di base, l'assistente alla comunicazione, l'assistente domiciliare, il terapista della riabilitazione dovranno adattare, di volta in volta, giorno dopo giorno, le loro competenze alle risposte della persona, ricercando i canali comunicativi più idonei, studiando le modalità di approccio, costruendo sussidi e materiali. Antonio Passaro, dirigente scolastico e psicopedagogista, ha sempre dedicato il suo lavoro e i suoi studi ad affrontare il problema educativo-didattico dell'alunno pluridisabile visivo. È stato animatore, nel 1968, della prima esperienza di insegnamento ai pluriminorati presso l'Istituto Augusto Romagnoli di Roma. Ha sempre cercato di trasmettere le sue competenze come docente formatore, dapprima nella scuola di metodo dell'Istituto Romagnoli, in seguito nei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno dei diversi provveditorati agli studi, nei corsi di aggiornamento e come incaricato per la disciplina IRC ed Handicap presso la Pontificia Università Lateranense. Per le edizioni Borla ha già pubblicato Il bambino non vedente pluriminorato. Numero di catalogo 81.496.
Avete ascoltato? Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Voce di Alessandro Mannossi, realizzazione di Giacomo Elmi.